Sequestrato pure cinque bamboline, bisogna fare il verbale, bisogna conservarle, bisogna identificare. In Italia anche le cose più banali sono difficili, perché noi siamo bravissimi a fare 2000 leggi, è vero, però abbiamo spiegato varie volte a chi deve fare queste cose, che anche passeggiando avanti e indietro si fa la deterrenza, perché a quel punto non ci si mettono per niente. Quindi su questo è vero che si sta esagerando, anche qui è un problema. Problema diciamo italiano, ma diciamo italiano in generale, però è stato chiesto anche alle forze della finanza, alla Guardia di Finanza di intervenire. La Guardia di Finanza, devo dire che per certi versi c'è una disponibilità, magari per 15 giorni, 20 giorni si fanno vedere, poi ci spiegano che hanno problemi molto, molto più importanti, nel senso che magari il riciclaggio, magari l'investimento di denaro sporco, magari la criminalità organizzata che ogni tanto si affaccia sul territorio, e allora la Guardia di Finanza sta facendo indagini su quei livelli e quindi ogni tanto molla la presa. Però a quel punto cominciamo con i nostri vigili e, ripeto, questo sarà un obiettivo che sarà posto come obiettivo di specifica produttività.
Grazie Sindaco. Consigliere Benge.
Velocemente, allora sul primo punto non sono molto soddisfatto per un semplice motivo, perché questo problema che si ripercuote per 10 anni, di certo adesso si fa un ulteriore tentativo, però è pur vero che lei ha dimenticato di dire che sono state messe delle telecamere sul viale, quindi se il Comune adesso farà il nuovo tentativo è chiaro che poi quando accadrà una distruzione di una aiola, qualsiasi cosa, c'è la telecamera che riprende e quindi lì si possono adottare le ordinanze, come le ho più volte detto nella passata consigliatura, e che si devono far applicare con le ammende previste, e quindi questo è il primo deterrente. Quindi voglio vedere poi, dato che a ogni angolo di ogni via ci sono le telecamere, se si ricorda, perché altrimenti i cittadini vorranno capire per quale motivo sono stati spesi i soldi per le telecamere e poi queste telecamere stanno lì così. Fermo restando che per quanto riguarda il commerciante che deve tutelare la sua aiuola, questo può essere anche fatto, però siccome questa è una materia attinente al decoro urbano, quindi qui non subentra la sussidiarietà del decoro urbano, dove non arriva l'amministrazione, arriva il cittadino commerciante che tutela la aiuola. Qui è una materia comunale, il comune deve fare l'ultimo tentativo con le telecamere, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, non è che ci sono soltanto i vigili a controllare la questione del commercio abusivo, ci sono anche le altre forze dell'ordine, lei faccia una riunione con tutte le forze e magari cerchiamo di controllare di più il territorio, vedrà che forse qualcosa potrà cambiare se si attuano queste cose. Grazie.
Grazie consigliere Benge. Prego consigliere Agar.
Allora, la mia prima interrogazione riguarda il canneto che si trova lungo la via Cesare Battisti. Stiamo parlando lungo tutta la via di un canneto alto più di 3 metri, insomma, cioè 2 persone come me, anzi quindi sono 4 metri, fatto anche di sterpaglia secca che di recente ha subito anche un incendio. Quindi è un tratto di strada molto pericoloso, abitato, perché di fronte ci sono delle abitazioni, e quindi pericoloso per l'incolumità delle persone che abitano a via Cesare Battisti, e anche diventa un covo per i ladruncoli, per i topi di appartamento che si nascondono dietro questi canneti che sono molto fitti e poi fanno razzie all'interno delle abitazioni. Si tratta quindi di un'incuria che va avanti da anni e anni, perché ripeto, sono altissimi, sono anche hanno un fusto abbastanza robusto, quindi stanno là da diverso tempo. Quindi chiedo che l'amministrazione, l'assessore competente, l'ufficio competente possa subito intervenire per bonificare la zona e quindi mettere quella zona in sicurezza a via Cesare Battisti, in quanto gli abitanti di via Cesare Battisti, anche se fanno parte di una periferia, sono cittadini di Ladispoli come tutti quanti gli altri, quindi non sono cittadini di serie B. Poi sempre in quella zona, tra mi segnalano che tra via Cesare Battista e via Manzoni c'è un terreno di proprietà comunale che è diventato, diciamo, deposito di ogni dove, quindi anche quel terreno andrebbe pulito. Mi viene segnalato poi, secondo interrogazione, che l'installazione di un palo della luce in sostituzione di quello rimosso a via Gabriele D'Annunzio all'altezza del civico numero 8, quindi non c'è luce durante la sera, quindi è anche questo un tratto pericoloso, in quanto è stato tolto il palo e non è stato messo il palo nuovo. Mi viene segnalato infine che la necessità di iniziare i lavori in via Claudia in periodo estivo, quando, diciamo, quella zona è popolata di macchine, non si poteva aspettare settembre, quindi evitare che diciamo, durante la stagione estiva via Claudia fosse ed è tuttora intasata completamente dal traffico, soprattutto in determinate ore. Ho visto anche che l'autobus ha difficoltà a circolare. Poi, infine, cerco di essere breve, l'abusismo commerciale, faccio un'integrazione che ha fatto il consigliere collega Penge, riguarda anche le spiagge, non ci dimentichiamo delle spiagge. Le spiagge sono invase da venditori abusivi. Si potrebbe anche in questo caso disciplinare diciamo, frenare il fenomeno anche attraverso un gesto di sensibilità a cui l'amministrazione ci tiene particolarmente, di solidarietà, creando, non lo so, dei mercati etnici, quindi anche coperti, evitando che queste persone vadano avanti e indietro sulle spiagge sotto al sole, quindi fornendo anche loro, non lo so, l'acqua del sindaco, quindi si possono diciamo, rifocillare in queste zone. Quindi particolare attenzione anche non solo all'abusivismo commerciale su viali tali, che anche quello è importante, ma sulle spiagge, specialmente in questo periodo. Quindi la valutazione sulle spiagge va fatta diciamo, in questo periodo particolare estivo, quindi non bisogna attendere il 31 dicembre. E poi il fenomeno dell'abusivismo commerciale è un fenomeno che purtroppo va avanti da tanti anni e l'amministrazione è stata latitante per quanto riguarda questo aspetto. L'ultima questione riguarda il Cerreto. Sappiamo che è stato dato mandato per fare decreti ingiuntivi nei confronti dei morosi, dei cerretini morosi, per le somme dovute per l'espropriazione delle aree verdi, si parla di 1.300.000 euro. Non ci dimentichiamo che gli standard urbanistici furono rivisti per il Cerreto, furono ridotti a 24 metri quadrati per abitanti anziché 36, e quella somma decurtata dei 50.000 euro dovuti per l'AGIP GPL si è ridotta a 300.000 erotti euro, quindi non si tratta più di 1.300.000, quindi per evitare che ci sia un'ulteriore tra virgolette guerra giudiziaria tra cerretini, tra società di recupero e quant'altro, e quindi ritardare ancora di più la chiusura del Cerreto, io proporrei, quindi in questo caso è una proposta, poi vedremo di svilupparla anche in commissione, in conferenza di capigruppo, la costituzione di una commissione ad hoc, di una commissione speciale per il Cerreto, che si occupi della chiusura del Cerreto. Di questa commissione possono far parte soprattutto i consiglieri cerretini, ce ne sono presenti diversi, sia di maggioranza, la Palermo, Cervo, Crimaldi, Gabriele Fragnoli, e sia di minoranza il sottoscritto e anche la consigliera vicepresidente Franca Asciutto. Quindi una commissione che definitivamente risolva il problema del Cerreto, quindi per evitare liti giudiziari, per evitare che poi i cerretini possano fare opposizione e quindi si crea un sistema farraginoso che, ripeto, allunga questa sofferenza di questo sfortunato quartiere del Cerreto. Quindi una commissione per il quartiere Cerreto per consentire finalmente la chiusura del consorzio. Ho finito.
Grazie consigliere Agaro, sindaco, prego.
Grazie consigliere delle varie segnalazioni. Cominciamo via Battisti. Via Battisti è la via che corre lungo il corso d'acqua, che è il fiume Vaccina, o Vaccino, e diciamo almeno tre quarti di quello che sorge su quell'argine è di competenza del consorzio di bonifica, il quale mentre gli anni precedenti interveniva due, anche tre volte, quest'anno ha comunicato che interviene una volta soltanto per motivi economici, loro dicono. Quindi quelle canne che lei vede, a parte che non hanno anni, ma l'altro anno già non c'erano più, le canne ci mettono 4-5 mesi a crescere, non è che hanno bisogno di anni. Purtroppo il consorzio di bonifica resiste su questa cosa, nonostante sia un ente che esiste, praticamente di fatto ormai il ruolo del consorzio è fondamentalmente quello di tenere puliti gli argini, però ha annunciato che quest'anno lo farà una volta sola, anzi l'avrebbe già fatto secondo loro, ma è assolutamente insopportabile che il consorzio dica questa cosa. Noi ci siamo occupati negli anni passati, lo faremo anche quest'anno, di quello che sta su strada, diciamo, di quella parte delle canne che va a finire addosso alle macchine che sta su strada, e questo lo abbiamo fatto su via del Porto, adesso lo faremo anche su via Battisti. Prendo nota del fatto che manca un palo via D'Annunziotto, ma c'è in fase la manutenzione, diciamo, dei pali cosiddetti ammalorati, cioè quelli che vanno in malora, e quindi un palo sarà messo via D'Annunziotto. Per quanto riguarda i lavori di via Claudia, fermo restando che una volta è Pasqua, una volta è Natale, una volta nevica, una volta piove, una volta, insomma, qui sembra che i lavori si possano mai fare, farli a giugno e luglio è perfettamente normale, anche perché c'è un discorso, quelli sono lavori finanziati dalla Regione, la quale Regione ha messo dei tempi precisi nella loro esecuzione, e quindi ci si fermerà ad agosto come legittimo e normale, ma non potevamo rimandarli, anche perché vengono da ritardi lunghissimi, non derivati da noi, ma dal fatto che, vi voglio ricordare che il progetto prevedeva il doppio dei lavori, la Regione in un anno e mezzo, diciamo, è riuscita in parte. Diciamo, la parte negativa è che li ha dimezzati, la parte positiva è che li ha mantenuti, perché sembrava inizialmente che fossero totalmente annullati i finanziamenti. Quindi la Regione ha lasciato il 50% del finanziamento, però ha dato tempi certi e noi dobbiamo andare avanti, perché altrimenti perdiamo il finanziamento. Ad agosto ci si fermerà. Per quanto riguarda i decreti ingiuntivi del Cerreto, allora, a parte che qualcuno dice che in Italia quando si vuole non si vuole risolvere, ma non mi riferisco adesso al consigliere Agaro, spesso in Parlamento si fanno le commissioni e poi il problema è che si parcheggia in commissione. Io direi si può pure fare una commissione solo per il Cerreto, ma di fatto anche la stessa commissione urbanistica diciamo, si occuperebbe dello stesso argomento. Allora, la proposta a cui lei faceva riferimento è la proposta dell'amministrazione comunale, fatta due anni e mezzo fa, e non accettata, o meglio, non accettata, che non fu possibile discutere nell'assemblea del Cerreto perché mancò il numero legale e molti cerretini non erano presenti in quell'assemblea. Se fosse stata accettata, noi già da due anni avremmo avuto un ridimensionamento delle aree verdi. Quindi, fermo restando il decreto ingiuntivo stabilito da un tribunale che rischia di scadere, quindi non deve scadere, perché lei sa che ci sarebbero conseguenze pesanti per la contabilità comunale da parte della Corte dei Conti, la commissione urbanistica o una commissione specifica può approfondire il tema. Noi la proposta come amministrazione comunale l'avevamo fatta ben precisa, quindi quel discorso dello standard 36-24 c'è stata la proposta di ridurli, ma non è stato mai ridotto di fatto. Attualmente sono 36 metri quadri ad abitante, quindi è ora di riprendere a lavorare, però mi pare che il decreto ingiuntivo abbia fatto capire a tutti, soprattutto a chi non è in regola ancora con i pagamenti, che è ora il momento di mettersi in regola.
Grazie sindaco, prego consigliere Agaro. Poi
sì. Allora, sono quasi tutte risposte evasive, quelle del sindaco. Riguardo alla questione del Cerreto, parla giustamente, diciamo, di responsabilità avanti alla Corte dei Conti. Io leggendo il verbale dell'assemblea a cui lei si riferisce, che non c'era il numero legale, all'inizio c'era scritto che il numero legale c'era, il Presidente, constatato la regolare costituzione dell'assemblea, apre i lavori. Arrivato a un certo punto il numero legale non c'era, forse quella riduzione drastica della somma da 1.300.000 euro a 300.000 forse poteva dare problemi, come dice lei, alla Corte dei Conti, quindi responsabilità contabile, quindi può darsi che insomma, nel ricontare dopo diciamo, i presenti in assemblea, così d'improvviso è arrivato il mago Silvan ed è sparito il numero legale. Forse questo è il problema, perché se ci fosse la volontà del sindaco, dell'amministrazione, di chiudere veramente il consorzio, potrebbe riproporre quella transazione, quindi potrebbe insistere e facendo capire che è l'unica via per chiudere il consorzio. Quindi non sono per niente soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere Agaro, se il sindaco è oppure.
Ma sa, a noi è arrivato il comunicato di chi presiedeva l'assemblea che diceva che non c'era, l'assemblea non sarebbe potuta svolgere per mancanza del numero legale, e noi a quello dobbiamo stare. Ma vede consigliere, lei fa un ragionamento un po' al contrario. Chi dovrebbe riflettere bene prima di decidere è il Consiglio Comunale. Non nel consorzio Cerreto, perché se un cerretino si vede ridurre il suo onere non credo che abbia nessuna responsabilità di fronte alla Corte dei Conti. Quindi cerchi pure i motivi per cui quel giorno sono mancati, non so, magari andiamo a vedere pure i nomi di chi mancava quel giorno, però non è certo l'amministrazione comunale che doveva preoccuparsi dell'assemblea e di eventuali riflessioni della Corte dei Conti.
Grazie sindaco. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente. Per conto del gruppo consigliare Città Nuove ho due richieste di chiarimento per il sindaco. La prima riguardo alla recente installazione di una garitta per operatori di polizia locale. In data 24 gennaio 2012 il responsabile del servizio prende atto delle indicazioni emanate dal sindaco e procede all'acquisto, effettuata la doverosa indagine di mercato, della sopracitata garitta al costo di 12.000 euro circa, ai quali seguono i costi di installazione che non siamo riusciti a quantificare presso gli uffici preposti. Questo ci tengo a precisarlo, non per inadempienza, ma semplicemente perché non volevamo intasare il lavoro andando alla ricerca di questi costi di installazione, quindi non è stata una mancanza dell'ufficio, ci tengo a precisarlo di nuovo. E viene inoltre specificato che detta installazione deve essere intesa quale sperimentazione per ulteriore implemento di detti supporti operativi e che si è individuata quale area di ubicazione Piazza Domitilla lato via Roma, punto nevralgico sia sotto l'aspetto della sicurezza urbana che stradale. Quindi la domanda per il sindaco, che è a quanto emerge promotore dell'iniziativa, per sapere in base a quali parametri di valutazione è stato scelto di posizionare proprio in quel punto la garitta e se a tale scopo sono stati consultati i membri della polizia locale o il comandante per concordare con loro oltre che la posizione ma anche il futuro utilizzo di questo avamposto che al momento rimane deserto e inutilizzato vista anche la più volte dichiarata insufficienza di personale. E si richiede inoltre di precisare quali criteri operativi verranno adottati e quali informazioni verranno raccolte dal responsabile di questo nuovo impianto per definire gli esiti della sperimentazione. E la seconda richiesta di chiarimenti è invece inerente alla nomina di alcuni delegati del sindaco. Ho avuto modo di apprendere da diversi giornali e da diversi siti internet che c'è una schiera di delegati che opera per nome e per conto di questa amministrazione. E considerando che a oggi né io né il sottoscritto né io né tantomeno gli altri consiglieri credo abbiano ricevuto una comunicazione ufficiale circa il conferimento di tali cariche e che sul sito non compare nessuna comunicazione e informazione al riguardo, in qualità di consigliere comunale, al fine di espletare al meglio il mio mandato e soprattutto per valutare le competenze e la compatibilità dei singoli con i ruoli a loro assegnati, chiedo che vengano comunicati a tutti i consiglieri prima che alla stampa i nomi dei delegati con le relative dichiarazioni di nomina, il compito da assolvere, il loro curriculum, il curriculum dal quale si possa desumere la competenza nelle materie oggetto dell'incarico ricevuto. Grazie.
Grazie consigliere Grando, prego sindaco.
Scusate. Per quanto riguarda la postazione della polizia urbana a Piazza Domitilla, il mio cruccio, diciamo, non è tanto il perché è stata messa lì, è perché è quella di non averla potuto finora, diciamo, utilizzare. Noi stiamo comunque facendo un concorso intanto per vigili urbani provvisori, per un periodo provvisorio, e poi stiamo preparando anche un concorso per altri vigili urbani. Non credo che andremo di là oltre i due delle due o tre unità. Comunque potrebbero già essere un qualcosa in questa scarsezza d'organico. La motivazione è semplicissima, è la stessa per cui ce ne stanno decine nelle città italiane. Poi sull'ubicazione, sul dove, sulla grandezza, sul costo, sono tutte competenze che lasciamo agli uffici. È chiaro che quella costa tre volte meno di quelle grandi che si vedono spesso nel Comune di Roma. Sono comunque stato il comando vigili che ha seguito la procedura. Abbiamo così parlato di dove poteva essere l'ubicazione e ci siamo stati d'accordo. I costi dell'installazione non li vede perché è stata installata dalla Flavia Acque direttamente. Il problema è che finora non siamo riusciti a dare diciamo, utilizzo, ma lo faremo appena ci saranno questi nuovi vigili. L'obiettivo è semplice, teoricamente ogni quartiere, ogni piazza, ogni luogo diciamo, periferico di Adispoli dovrebbe avere una postazione dove possibilmente tutto il giorno, ma almeno in alcune ore, avere un riferimento, ripeto, un po' quello che fanno le grandi città. Se avessimo l'organico già ora un vigile o due potrebbero girare per il quartiere Cerevetus, è chiaro che la postazione fissa dà anche la possibilità di proteggersi se piove, se c'è una situazione diciamo, di eccesso di temperatura in un senso o nell'altro, ma dà anche un riferimento al cittadino. Cioè, l'obiettivo, io quello lo dico esplicitamente, appena avremo qualche vigile in più, dire che a Piazza Domitilla, ad esempio, dalle 17 alle 19 c'è comunque un vigile che possa dare riferimento. Poi può esserci pure la mattina, può esserci la sera, non è che soltanto. Però ecco, se questa cosa noi potessimo farla all'entrata di Ladispoli, potessimo farla al quartiere Campo Sportivo, io penso che potremmo dare un riferimento a un prezzo bassissimo, perché quello, insomma, come ha visto, è un prezzo molto basso. Un decentramento delle funzioni della polizia amministrativa e anche un avvicinamento di queste funzioni ai cittadini. E io penso che lo sentite dire anche voi, che i vigili sono pochi è un dato oggettivo, però l'altra cosa che si sente dire spesso è che il passaggio della macchina da solo non riesce, anche quando c'è, per fortuna che c'è, non riesce poi così a portare l'esigenza direttamente al vigile. Invece ci sono alcune città che hanno imposto l'obbligo ai vigili di andare in bicicletta. Siamo tornati diciamo indietro di 30 anni, perché si è visto che poi a piedi in bicicletta il vigile può essere fermato, interrogato, può notare lui stesso delle cose che invece in macchina non può notare. È chiaro che se i vigili sono tre per turno in bicicletta non possono andare, perché poi starebbero solo in una zona. Però se noi potessimo implementare questo organico, quindi mandarli a piedi o mandarli in bicicletta in certe situazioni, oppure dare dei riferimenti nei quartieri, io penso che sia un progetto da perseguire. Poi potevamo comprare una postazione a 30.000 euro, c'erano in vendita, abbiamo cominciato con quella, vediamo diciamo, di poter cominciare a utilizzarla, e poi se l'esperimento significa capire, ad esempio in quella piazza, che il pomeriggio è piena di bambini e ogni tanto diciamo, ci sono problemi, un po' di sicurezza, un po' di chiamiamolo così, di igiene urbana, ma chiamiamola così in senso generale, ecco, la presenza di un vigile 2-3 ore il pomeriggio in quella piazza, io penso che possa essere facilmente comprensibile se dà un risultato o meno. Questo lo vedremo entro la fine dell'anno.
Grazie sindaco, consigliere Grano. Alla interrogazione, gentilmente sindaco, quella sui delegati.
Sì, per quanto riguarda i delegati, i primi delegati, diciamo, che sono consiglieri comunali, è stata già resa nota, c'è un secondo elenco di delegati, sarà reso noto in settimana, sia alla stampa sia ai gruppi consigliari. Chiaramente non, il curriculum non, è, non c'è il curriculum se non un rapporto di conoscenza del sindaco, degli assessori, della presenza di specifiche sensibilità su vari temi. La delega che poi usano tutti i comuni a cominciare da Roma è quella dello studio di un particolare settore e di riferire al sindaco entro un certo limite di tempo. Diciamo, c'è una norma precisa del regolamento che poi potrà leggere nel foglio di delega.
Grazie sindaco, consigliere Grando, se è soddisfatto o meno.
Sì, per quanto riguarda l'ultima delle inerente alle deleghe, volevo comunque evidenziare che la comunicazione agli organi di stampa sarà già fatta tempo fa. Io ho preso dagli organi di stampa della presenza di alcuni delegati, di altri che sono stati poi ai quali è stata tolta la delega, non si sa se è stata poi riconfermata. Quindi il discorso dei delegati e la richiesta del curriculum è per valutare se queste persone, o almeno per far valutare a noi se queste persone siano idonee o meno a svolgere il compito che è stato assegnato a loro, e per capire appunto tramite le loro nomine qual è il loro compito e che tempi hanno per svolgerlo. Questa è una semplice richiesta di informativa. Invece per quanto riguarda quella della Garitta, che io ho constatato sia stata acquistata a un prezzo molto concorrenziale, non era questa, non verteva su questo la richiesta di chiarimenti, per quanto riguarda il discorso della carenza di personale, è vero che l'amministrazione ha risposto con un bando per l'assegnazione l'assunzione di 4 agenti di polizia per un periodo di 3 mesi con scadenza 13 luglio. Questo significa che una volta scaduto il bando, esaminate le domande, valutata la compatibilità, questi agenti entreranno in servizio, se tutto va bene, all'agosto iniziato, cioè quando l'estate sarà ormai finita. Quindi credo che questo bando sia stato, a estate finita, perché agosto comunque finisce il caos del turismo che ci è rimasto alla Dispoli, più che quello che abbiamo. Quindi un bando presentato in ritardo, e sempre per rimanere in tema di scarsità di personale, mi chiedo a questo punto se sia ancora il caso che la Dispoli continui a dividere le prestazioni di un suo graduato con un altro comune, e invece la presenza in pianta stabile di questo graduato potrebbe sicuramente migliorare il livello del servizio ai cittadini e facilitare il lavoro di quelli che sono già in forza presso il comando di polizia locale, che mi pare di aver capito non sono molto contenti di questa Garitta. Quindi io ho letto un articolo pubblicato sulla Voce il 9 giugno del sindacato di polizia locale, che critica molto duramente questa installazione e anzi apostrofa la Garitta come un assurdo spreco di soldi, una cattedrale nel deserto che ci auguriamo rimanga deserta, un monumento alla irrazionalità e allo spreco, un obbrobrio. E poi suggerisce, questo è un articolo, io l'ho preso da un articolo sulla Voce, cioè ho anche una... Ok, anche se i microfoni spenti, comunico che non c'è. Poi casomai nella risposta lo potrà ripetere. E quindi prosegue suggerendo che i soldi sarebbero stati spesi meglio per dare alla polizia locale una sede idonea, perché l'attuale è in gran parte interdetta all'uso dalla ASL per gravi carenze igienico-sanitarie che non tutelano la salute dei lavoratori. E sarebbero stati spesi meglio assumendo nuovo personale, visto che dal 31 maggio la polizia locale ha perso 4 agenti per scadenza contratto e ne ha pensionati 2 per sopraggiunti limiti di età, e questo è un fatto. Dopodiché, e chiudo perché non voglio rubare tempo e spazio, lei prima ha citato altri comuni che già adottano questo sistema, ha citato il comune di Roma, ma il comune di Roma ha qualche milione di abitanti e altri problemi di traffico e di sicurezza che non ci sono alla Dispoli e soprattutto non ci sono a Piazza Domitilla. Come se noi diciamo alla Dispoli c'è bisogno di uno stadio, allora a Roma c'è lo stadio olimpico, costruiamo alla Dispoli lo stadio olimpico. Non funziona proprio così. Quindi il paragone mi sembrava un po' improprio con la capitale. Tutto qua, era solo per chiarire questo, grazie.
Grazie a lei consigliere Grando, sindaco, prego.
Ma quando ho letto quell'articolo, che tra l'altro poi vengo al contenuto, ho chiesto così tanto per sapere se era un sindacato rappresentativo della realtà di la Dispoli, ma nessuno conosce la Dispoli, questo. Quindi è una campagna elettorale bella e buona. che poi qualcuno ci ha scritto che la cattedrale nel deserto, insomma, già fa capire che competenza e che cosa voleva arrivare chi ha scritto quella cosa. Anzi, sulla competenza, chi ha scritto quella cosa non sa che comprare una postazione fissa a 12.000 euro è tutto un altro capitolo rispetto a che assumere il personale. Cioè, si poteva fare un'altra cosa, si poteva comprare un segnale verticale, fare le strisce, ma non si poteva assumere personale. Quindi chi ha scritto quell'articolo è una persona tanto poco competente. Poi è chiaro che può darsi che alcuni vigili non vorranno fare quel servizio, ma noi non è che dobbiamo andare a seguire quello che vogliono fare i vigili, noi dobbiamo seguire quello che vogliono i cittadini. Allora, in quella città che dicevo prima, il Comune ha ordinato di andare in bicicletta, non ha chiesto chi vuole andare in bicicletta, ha ordinato a una serie di vigili, io mi immagino i più giovani, più in buona salute, per carità, non è che ha ordinato di dire fate servizio anche in bicicletta. Allora, può darsi anche che qualche vigile dica io lì non ci voglio andare, ma io dico i cittadini vogliono un punto di riferimento. Se poi si sta meglio in piedi in mezzo al giardino, magari col vento e con la pioggia, o lì dentro, io penso che anche un bambino può ragionare, no? Cioè, uno può anche farsi il giretto a piedi della piazza e poi entrare lì dentro se le condizioni del clima non sono buone. Comunque, io rispetto le opinioni di tutti, però dico che i cittadini continuamente hanno chiesto una presenza maggiore, anzi no, una presenza maggiore. La presenza maggiore è un aspetto, un contatto maggiore. Un contatto, perché se la macchina passa 10 volte a Piazza Domitilla senza fermarsi, quello non è un contatto maggiore, quello è un passaggio che può vedere le grandi cose, per carità. Ecco, io penso che i cittadini vogliono un contatto, l'ho detto anche ai carabinieri e alla finanza, io penso che se a Viale Italia passasse la divisa avanti e indietro, quello sarebbe il contatto, non far passare la macchina, perché quello conta poco. Ripeto, sempre fermo restando il problema dell'organico. Per quanto riguarda i delegati, ripeto, avrà modo di vedere qual è l'articolo a cui si fa riferimento, vede la competenza, noi non è che stiamo nominando cioè, i progettisti di un ponte, le faccio un esempio semplice, se io dico nomino un delegato ai rapporti con i pendolari, il problema del pendolarismo, la cosa più logica è che che nomino un pendolare, non un ingegnere delle ferrovie, ma uno che prende che la mattina fa quel viaggio, no? Legittimamente lei ha posto il quesito. È chiaro che nel caso dei delegati la competenza non è quella di chi fa un'opera pubblica, d'accordo, grazie comunque della domanda.
Prego, consigliere Caggiola.
Grazie della parola, Presidente. Volevo solamente fare chiarezza e magari se la segretaria comunale ci dà un suo parere. Se io leggo 4 righe della legge italiana, lei me la può smentire?
Lo deve chiedere a me, io lo chiedo alla segretaria. Ma è attinente all'interrogazione, per capirlo. Prego.
Presidente, è attinente ai lavori del consigliere comunale. Siccome sono solo 4 righe, vorrei un'interpretazione da parte della segretaria, così mi fa chiarezza e mi aiuta a fare meglio il mio lavoro. Posso farlo?
Prego.
È la legge italiana, eh? Il diritto di accesso del consigliere comunale è esercitato nell'ambito della carica ricoperta. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione comunale, nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, ferme restando le disposizioni relative alla disciplina del segreto o di divieto di divulgazione assoluto, la legge italiana. L'accesso agli atti ed ai documenti nella forma della visione è ammesso sulla base della sola dichiarazione di connessione con l'esercizio del mandato. Basta essere consigliere comunale. Me la smentisce? Perché noi in questi giorni, come sottolineava il consigliere Lucido, abbiamo avuto una sorta di chiusura a riccio di tutti i dipendenti comunali, specialmente al terzo piano, dove entravamo ci dicevano vi dovete rivolgere esclusivamente al dirigente, che poi dirigente non è, ma è una posizione organizzativa. Battendosi sul petto a gran forza diceva devono venire da me. Questa è la filosofia e l'egemonia e l'intimidazione che abbiamo subito questa settimana camminando al terzo piano. La prossima volta che qualcuno si batte sul petto deve venire da me, io mi presento con i carabinieri, così lo spiega a lui. Grazie, era solo per delucidazione, se mi smentiva la legge. Posso fare la prima interrogazione? Allora, delibera lettera di giunta 266 del 14/10/2010. Parliamo del, dobbiamo essere precisi, parliamo del, adesso lo troviamo, completamento del piano primo della scuola di arti applicate per soggetti disabili. Approvazione progetto esecutivo. No, devo smettere, sono fuori orario? Ah. Approvazione progetto esecutivo. Noi votiamo in giunta un progetto esecutivo, dico noi perché all'epoca c'ero pure io, e tiriamo fuori col quadro economico, attenzione segretaria, mi raccomando, 32.000 euro realizzazione impianto di climatizzazione che vengono fuori dalle economie di appalto. Gli appalti sono stati, l'appalto è stato consegnato alla ditta Visa, si può dire perché le delibere sono pubbliche. Noi deliberiamo insieme ai colleghi, quindi agli assessori e al sindaco, che i lavori in economia che ascendono ad un importo netto di 32.000 euro possono essere affidati direttamente all'impresa Siram SRL, aggiudicataria della convenzione Consip, cui questo ente ha aderito con determinazione dirigenziale numero 239-26-05-2009. Quindi abbiamo affidati noi i lavori. Tutto bene. Il dirigente pro tempore dell'epoca, che credo che lo dovremmo andare a ricercare, o qualcun altro, invece che fa? In piena autonomia fa una determina, caro sindaco, e affida i lavori sopra soglia ad una ditta di fiducia iscritta nell'elenco delle ditte del comune, quindi sopravvenendo alle prescrizioni che noi avevamo detto di affidarli alla Siram. Che importa cosa dicono gli assessori in giunta? Noi aggiudichiamo, io faccio il dirigente, faccio come mi pare, e gli aggiudico la ditta Il Rubinetto di Claudio Fonti, con sede legale di Guido Baccelli e quant'altro. Ma la stranezza non è solo questa, la stranezza è che si cambia l'importo dei lavori, l'importo sale di botto a 50.000 euro, più IVA prevista di legge, arriviamo a 55.000 euro. Io, la mia interrogazione al sindaco è questa. Sindaco, sono andato a controllare cosa c'era rimasto sul capitolo, e l'impegno è il 1256 del 2007, c'era rimasto, strano caso, 55.618,85, può essere un caso, stava fatta una determina di 55.000 euro, come se si volesse raschiare il barile, ma questo non si può dire, no? È una supposizione, stiamo solo facendo supposizioni. Ma io le chiedo, sindaco, ma non è grave che un dirigente non osservi le direttive di una giunta tutta riunita, che è l'espressione democratica, perché sono rappresentate le forze politiche, c'è il sindaco, e questo dirigente in piena autonomia fa questa determina? Io gliela sto facendo questa interrogazione perché le chiedo questo. Andiamo a controllare insieme se questi lavori sono stati fatti, innanzitutto se per 50.000 o per 32.000 come dicevamo noi, e credo che questi lavori siano stati proprio fatti perché il centro è in funzione. Ma adesso lo vogliamo stabilire qual è la ditta che ha fatto i lavori? La Siram o l'altra ditta indicata dal dirigente? E poi come mai dopo tutto questo tempo ancora le ditte non sono state pagate? Forse perché non si trova il modo di pagarla? Io le faccio questa umile interrogazione perché vorrei sapere lei come intende affrontare questo problema. E le chiedo un'altra cosa. Insieme alla segretaria comunale ci vogliamo confrontare se magari facendo questo siamo andati un pochettino fuori dalle righe, magari se il dirigente ha esagerato o ha avuto una svista. Perché le chiedo questo e le dico questo? Perché credo che io potrei prendere sia la delibera di giunta che questa determina, vedere che non sono stati pagati i lavori e attuare le procedure verso gli enti competenti, perché ci spetta, no? Però siccome vorrei fare chiarezza, sono convinto che insieme la potremmo fare, io credo che prima dovremmo andare a verificare, e a questo punto convochiamo il direttore dei lavori e verifichiamo il capitolato d'appalto e tutti i lavori realizzati, perché non lo so, se c'è malafede potrebbe esserci su tutto, quindi magari controlliamo bene quello che è stato realizzato, bene le liquidazioni effettuate, e facciamo chiarezza su chi deve prendere i soldi, che sono i soldi, credo, che noi abbiamo indicato e che abbiamo votato, un quadro economico preparato dallo stesso dirigente, e poi il dirigente fa una determina di altro valore economico e indirizzata totalmente da un'altra parte. Io le chiedo questo, è la mia prima interrogazione, se vuole rispondermi alla prima oppure faccio direttamente anche l'altra, grazie.
Sì, io invito il consigliere Caggiola, che è molto preciso, a un minimo di sintesi, poi eventualmente per la prossima volta magari ce lo diamo per tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, quando si tratta di interrogazioni tecniche che quindi prevedono quadri economici o valutazioni specifiche, magari di fare come ha fatto il consigliere Grando, una nota scritta che rimane agli atti e che ci può essere utile anche per la valutazione, anche perché poi abbiamo due punti e quindi non vorrei, siamo andati abbondantemente oltre l'orario. A questo punto però voleva rispondere alla parte quella legislativa alla segretaria, e quindi do la facoltà di parola alla segretaria, grazie.
Siccome ho sentito che diversi consiglieri comunali hanno rappresentato le difficoltà che hanno avuto in questi giorni all'accesso agli atti, è vero quello che tutti dicevate, cioè che un qualunque consigliere comunale ha diritto di prendere visione della documentazione. Però è vero un'altra cosa, che la responsabilità degli atti ce l'ha solo il dirigente, nel caso specifico le posizioni organizzative. Non ce l'ha la segretaria, il telefonista, il centralinista, l'usciere, l'archivista. Quindi, purtroppo, dovete fare un passaggio con il responsabile del servizio. Perché? Perché un adempimento che hanno gli uffici è il segreto d'ufficio, e la divulgazione degli atti, anche in momenti inopportuni, generalizzati, possono creare delle difficoltà. Immaginiamo un momento in cui ci sia una gara in itinere, divulgare delle informazioni possono comunque creare delle difficoltà. Allora la responsabilità è solo attualmente dei vari responsabili, mentre prima era dei dirigenti. Sicuramente in questo momento il terzo piano, che è l'area tecnica, per chi non lo sapesse, sta vivendo un momento di confusione particolare. Perché? Perché la dirigente precedente non è stato riconfermato e tutte le pratiche sono attualmente in giacenza fra chi le sta prendendo e chi le dovrebbe prendere.
Grazie dottoressa. Prego consigliere Caggiola, se può procedere alla seconda interrogazione. Confido nella sua brevità.
Io la ringrazio cortesemente della parola, sarò più breve. Tempo fa controllavo gli atti. L'amministrazione ha incaricato un architetto, così si legge dalla nota, per redarre un supporto grafico, addirittura attraverso un software in formato 3D. Io farò accesso agli atti su questo, perché voglio copia del formato del CD in formato 3D. Lo voglio pagare quanto costa, perché mi voglio levare la soddisfazione di proiettarlo in aula consigliare durante la prossima interrogazione. Questo grafico e CD vantava una stipula di un contratto con questo architetto, che non dico il nome, ma lo depositerò poi alla segretaria comunale, perché le devo chiedere questo che gli dico nell'interrogazione, e lo faccio per riservatezza, anche se non dovrei, visto che si paga con soldi pubblici, lo dovrebbero sapere tutti. L'amministrazione ha stipulato un contratto per 3.000 e rotte euro, quando a questo professionista gli abbiamo liquidato ad occhio e croce più di 16.000 euro. Dischetto 16.000 euro, dove poi fa fronte diverse delibere, che il numero delle delibere è sempre la stessa, integrazione, gli abbiamo dato lo stipendio per 7-8 mesi. facendo un controllo, segretaria comunale, facendo un controllo sull'albo nazionale degli architetti, quindi sull'iscrizione all'albo, perdono presidente, quindi presidente, facendo, non volevo mancarle di rispetto, facendo un controllo sull'iscrizione all'albo, non compare il nominativo dell'architetto che è stato incaricato dall'epoca dirigente Ermanno Mencarelli. Questo controllo l'abbiamo fatto anche telefonando all'ordine degli architetti e ci hanno confermato che pare che inserendo questo nominativo non appare l'iscrizione all'albo, quindi non ha un ruolo. Però pare, forse, siccome la vita non è fatta né di pare né di forse, credo che come consigliere comunale io faccio interrogazione al sindaco e le chiedo: sindaco, posso avere l'iscrizione, il certificato di iscrizione qui da noi che possa smentire questo pare e questo forse e che attribuisca veramente l'iscrizione al ruolo di questo architetto? Perché se così non fosse, noi abbiamo, l'amministrazione ha già pagato diverse fatture a questo architetto, se così non fosse, naturalmente sarà mia briga e penso anche la sua, quindi nostro onere, prendere tutti gli atti e portarli alla Corte dei Conti. Queste non sono interrogazioni rivolte contro di lei e rivolte contro l'amministrazione, sono interrogazioni fatte da un consigliere comunale per far luce su certi aspetti, perché ho a cuore la faccenda di come si spendono i soldi pubblici e vorrei fare portavoce tra la città che questi soldi vengano spesi in maniera giusta ed adeguata. Quindi chiedo al sindaco se è possibile avere, che tanto è possibile, però se la faccia arrivare a lui o, presidente, alla segretaria comunale, se lei me lo consente, l'iscrizione del ruolo di questo architetto e se è iscritto, se ha fatto mai l'esame per essere abilitato, che se così non fosse ci sono gli estremi per procedere, ma per procedere in altre aule, come ci sono gli estremi per procedere rispetto alla prima interrogazione, che c'è un dirigente che ha commesso sicuramente una nefandezza. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola, prego sindaco.
Sì, le cose che lei ha detto sono sicuramente da approfondire, quindi magari, a parte sono anche registrate, se ha poi anche gli atti in copia ce li può dare, è chiaro che già dalla prossima volta o quantomeno la prossima occasione ci sarà un approfondimento, un rendere notizia al Consiglio Comunale e poi eventualmente gli atti conseguenti laddove venissero fuori questa esigenza. Quindi grazie della sottolineatura.
Bene, terminato, i saluti del tempo. Diritto di dichiararsi soddisfatto o meno, però poi consigliere Ruscito, siamo andati abbondantemente oltre la consuetudine, come ben sa.
Prometto che ci sarà un impegno costante su queste due faccende, bisogna andare in fondo, bisogna verificare il tutto, credo nella collaborazione e credo che si possa fare sicuramente luce su questi due fatti. Grazie di tutto.
Grazie consigliere Caggiola, la invito a formalizzare magari un'istanza scritta circostanziata così come ha esposto a voce al fine di agevolare i lavori degli uffici. Il consigliere Ruscito aveva detto che voleva dire una cosa, un secondo però consigliere, perché dobbiamo passare ai punti in discussione.
Ok, ok, funziona questo. Allora, no, soltanto un attimo, ma siccome prima mi ero appuntato sul discorso della modalità di accesso ai documenti, e anche un discorso su via Claudia, siccome ne ha parlato il consigliere Agaro e il sindaco ha dato risposta, tra l'altro abbastanza esauriente, e abitando in quella zona volevo fare una segnalazione velocissima che può controllare domani mattina stesso anche il presidente, nel rendering che è stato attaccato di fronte ai lavori, quindi quella copia che è stata messa, ovviamente i lavori risultano al contrario rispetto a come li stiamo facendo. Allora, se siamo fortunati il rendering è stato stampato in negativo e quindi è al contrario, perché in caso contrario stiamo facendo ovviamente un lavoro su una parte di via Claudio che sarebbe sbagliata. Quindi se verifichiamo questa cosa velocemente, perché i lavori sono in corso d'opera, rischiamo di evitiamo un problema che potrebbe essere un problema molto grande se la cosa non è stata stampata al contrario.
Grazie della segnalazione, domani mattina passerò la segnalazione direttamente io all'assessore Moschetta per verificare, il delegato Moschetta per verificare la congruità della rappresentanza. E io passerei alla discussione dei punti all'ordine del giorno, quindi prego la segretaria di fornirmi il punto, grazie. il punto in discussione, scusate, è una questione procedurale, purtroppo non è un consiglio comunale aperto e quindi il pubblico non può intervenire, quindi vi prego di non alzare la mano perché intanto non vi posso dare la parola, assolutamente. Allora, il punto all'ordine del giorno è la costituzione delle commissioni e nomina dei componenti effettivi della conferenza dei capigruppi e delle commissioni consigliari permanenti. E spiego rapidamente il punto oggetto in discussione perché l'abbiamo costruito insieme nella conferenza dei capigruppi ed è semplicemente la nomina dei partecipanti alle diverse commissioni consigliari. Le commissioni... ha chiesto la parola al sindaco, sospendo un secondo la discussione del punto.
Sì, per un fatto procedurale. Allora io volevo dire a chi è in aula e che evidentemente è venuto. Vabbè, è irrituale parlare appunto a io. Allora io propongo a chi vuole esporre le proprie opinioni di farlo per iscritto e consegnare domani a tutti i gruppi consigliari quello che vuol dire a questo Consiglio Comunale, in modo che anche le argomentazioni di altri possano essere prese in considerazione.
Grazie Sindaco, continuo nell'esposizione del punto. Allora abbiamo detto che questo è un... praticamente è un punto che abbiamo costruito tutti insieme, sia maggioranza che opposizione, perché è stato definito nella riunione dei capigruppi per la costituzione delle commissioni consigliari competenti. Ed è un punto propedeutico importantissimo perché con l'approvazione di questo punto da domani potremo iniziare a deliberare e a lavorare su tutti i settori della pubblica amministrazione. E quindi praticamente se volete leggo tutto il testo del deliberato oppure se volete posso accorciare leggendo soltanto la parte relativamente alla nomina, solo la nomina. Allora le commissioni sono 8, sono lavori pubblici, viabilità, segnaletica e trasporti la prima, la seconda affari istituzionali, trasparenza, partecipazione e personale la seconda, la terza artigianato, caccia, pesca, agricoltura e commercio, la quarta ecologia, rete urbana e nettezza urbana, la quinta bilancio, patrimonio e tributi, la sesta è sanità, assistenza sociale, volontariato e solidarietà, la settima pubblica istruzione, cultura, sport e turismo, l'ottava urbanistica. Quindi praticamente con questa delibera si comunica i capigruppi consigliari annunciati sia nel corso del precedente Consiglio Comunale sia formalmente all'ufficio di presidenza del Consiglio sono Agostino Agaro, Alessandro Grande, Emanuele Caggiole, Eugenio Trano, Nardina D'Alessio, Penge Stefano, Sergio Cervo. I capigruppi hanno sottoposto all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di composizione delle commissioni consigliari permanenti per lo svolgimento delle funzioni di controllo referenti e consultive. Si propone pertanto di costituire le seguenti commissioni consigliari permanenti dei componenti a fianco di ciascuna indicate. Affari istituzionali, trasparenza, partecipazione e personale è composta da D'Alessio e dai consiglieri D'Alessio, Fierli, Cervo, Palermo, Penge, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione lavori pubblici, viabilità, segnaletica e trasporti è composta dai consiglieri Ascani, Farnioli, Grimaldi, Palermo, Asciutto, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione artigianato, caccia, pesca, agricoltura e commercio è composta dai consiglieri Ascani, Trani, Grimaldi, Palermo, Penge, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione ecologia, rete urbana e nettezza urbana è composta dai consiglieri Ciampa, Fierli, Grimaldi, Palermo, Ruscito, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione bilancio, patrimoni e tributi è composta dai consiglieri Ascani, Trani, Cervo, Palermo, Penge, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione sanità, assistenza sociale, volontariato e solidarietà è composta dai consiglieri Ciampa, Farnioli, Cervo, Palermo, Ruscito, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione pubblica istruzione, cultura, sport e turismo è composta dai consiglieri Ciampa, Fierli, Grimaldi, Palermo, Asciutto, Grando, Agaro e Gaggiola. La commissione urbanistica è composta dai consiglieri D'Alessio, Farnioli, Cervo, Palermo, Asciutto, Grando, Agaro e Gaggiola. dare atto che senza l'articolo 12 del vigente regolamento del Consiglio Comunale il voto espresso su ogni singola proposta ciascun componente della Commissione Consigliare Permanente a valenza è rapportata alla consistenza numerica del gruppo a cui appartiene. Di dare atto altresì che i componenti delle commissioni competono un gettone di presenza nella misura stabilita per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. La prima seduta per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente viene indetta dal Presidente del Consiglio e dovrà avvenire non oltre 20 giorni dalla data di adozione del presente atto. Pertanto, data lettura del presente deliberato, propongo la messa al voto del presente deliberato. Interventi in merito? Penge.
Sì, Presidente, siccome abbiamo letto la delibera, ed è accaduto anche nella scorsa consigliatura, noi chiediamo come opposizione l'inversione, lì ci sono dei numeri accanto alle commissioni, se lei vede nel testo della delibera, l'inversione della seconda che deve diventare la prima così come è previsto alla Camera, al Senato, in Regione, se è possibile. Vabbè, lo sa qual è, la seconda diventa la prima, insomma.
Consigliere Agaro, prego.
Sì, siccome le commissioni sono in effetti dei piccoli consigli comunali, dove a volte la discussione è anche più interessante nelle commissioni che in consiglio comunale, io proporrei che anche le sedute delle commissioni consigliari siano, diciamo, trasmesse per radio attraverso Centro Mare Radio, quindi siano anche esse pubblicizzate, e quindi fare in modo che i cittadini possano ascoltare i dibattiti e le discussioni all'interno delle commissioni consiliari.
Sì, io registro l'istanza del consigliere Agaro, tenendo presente il fatto che c'è un discorso di rapporti economici, la convenzione attualmente in essere è relativa soltanto alla trasmissione del Consiglio Comunale e non alle commissioni consigliari, che sono per numero molto maggiori rispetto a quelle di Consiglio. Comunque se ne può parlare nella sede delle prossime commissioni. Prego, consigliere Caggiola.
Semplicemente ho appreso l'elenco delle commissioni che andiamo a comporre. Presidente, mi corregga se sbaglio, perché naturalmente c'è bisogno di un aiuto. Per la nomina di presidenti e di vicepresidenti sono passaggi che si faranno in commissione. Quindi non sbaglio, gli sto dicendo una cosa giusta. E voglio dichiarare che i Democratici Cattolici Europei, Futuristi per il Terzo Polo, rappresentati da me come capogruppo, non hanno preteso nessuna presidenza di commissione, né tantomeno nessuna vicepresidenza, quantomeno alcun incarico, proprio per sottolineare il ruolo che ha questo movimento politico all'opposizione di questa amministrazione. Grazie.
Prendo atto della sua dichiarazione, tenendo presente che poi questa dichiarazione la dovrà esplicitare in sede di commissione e non in sede di Costituzione. Ci sono altri interventi in merito? Pongo il punto in votazione. Votanti favorevoli?
All'unanimità.
Bene, il punto è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti all'azienda speciale Ala Servizi. Do lettura del deliberato, in quanto l'argomento è abbastanza importante. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 9 aprile 2002, regolarmente esecutiva, è stata costituita l'azienda speciale multiservizi denominata Ala Servizi e che tra gli organi della predetta azienda è previsto il Collegio dei Revisori dei Conti. Visto il titolo quinto dello statuto dell'azienda speciale Ala Servizi, denominati organi dell'azienda e il Collegio dei Revisori dei Conti, visto l'articolo 20 dello statuto dell'azienda speciale Ala Servizi che prevede la nomina dei componenti del collegio dei revisori da parte del consiglio comunale fino al 30 scusate, prima dovevo nominare gli scrutatori. Va bene, lo facciamo dopo la lettura del deliberato. considerato che con deliberazione consigliare numero 71 del 18/7/2007 esecutivo è stato eletto il collegio dei revisori dell'azienda speciale alla servizio attualmente in carica, considerato che l'amministrazione